Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, nuova puntata di Palla in Tribuna. Siamo praticamente al giro di boa settimanale in vista della partita di sabato al Tardini tra il Parma e il Cagliari, ore 14, lo ricordo, appuntamento molto atteso e anche molto importante in chiave playoff. Di fatto questo è l'ultimo scontro diretto in chiave playoff per la squadra di Fabio Pecchia, perché poi arriveranno, oppure comunque andremo a far visita, ma arriveranno come avversari del Parma dal calendario quattro squadre in piena lotta per non retrocedere. E tra l'altro non è detto, attenzione, che questo sia un bene, visto comunque le difficoltà che ha il Parma, le ha dimostrato durante l'anno, ahi noi, nell'affrontare le squadre piccole o cosiddette piccole, comunque quelle che vengono anche magari per accontentarsi del punto e poi sono uscite dal Tardini con tre punti. Inutile che io le ricordi, sono stati tanti gli episodi. Vi rammento subito il numero per scriverci via WhatsApp, è il 333 920 0170. Ricordo sempre, visto che tra l'altro è molto apprezzato il servizio podcast, quindi chi si dovesse perdere una puntata, quella di oggi non sarebbe in ascolto in questo momento, ma anche quelle dei giorni scorsi o dei prossimi, sul sito radioparma.it trovate tutte le puntate in podcast e quindi potete recuperare tutto e davvero non perdervi nulla su di quello che diciamo qui ogni giorno in vostra compagnia, perché fate anche voi parte di questa trasmissione e ne contribuite assolutamente con i vostri messaggi, le vostre considerazioni. E quindi insomma sul sito c'è un archivio ormai sterminato di tutte le puntate. Il primo messaggio arrivato ancora prima dell'inizio è quello di Benedetta, che dice: ciao ragazzi, voglio sapere se le partite del Parma dei playoff verranno trasmesse in TV, dal momento che inizialmente giocheremo sicuramente in trasferta. Benedetta, insomma, da un lato ottimismo nel tuo messaggio, nel senso che dai per scontato che il Parma vada ai playoff. Ricordo sempre che c'è la vicenda della penalità pendente per il Parma, dovrebbe essere un punto, potrebbe arrivare in settimana, siamo in attesa, stiamo un po' scrutando l'orizzonte anche per capire quando arriverà questa penalizzazione. Benedetta, però, che dai anche per scontato quindi che il Parma arriverà settimo, ottavo, non so se questa è scaramanzia o meno. Ad ogni modo rispondo alla tua domanda poi nel merito proprio della questione. Sì, sono trasmesse in televisione come viene trasmesso in televisione il campionato di Serie B, quindi sugli stessi canali o comunque le stesse piattaforme o televisioni che hanno i diritti, ovviamente. Le radiocronache invece le potete ascoltare qui su Radio Parma. Poi altro messaggio: scontri con le poccolenche, penso che voglia dire le piccole. Il T9 fa brutti scherzi a questo radioascoltatore, non è l'unico. Scontri con le piccole che debbono aprirsi. Ah, Fede dice: sì, ho capito cosa vuole dire, intende che le piccole, essendo in lotta per la salvezza, dovrebbero comunque giocare un po' più a viso aperto. Ma non lo so, sai, dipende, Fede, da che conti. Io penso che queste squadre verranno al Tardini, comunque affronteranno il Parma con il bilancino, cioè in base alla classifica faranno tutti i loro conti. Se potranno accontentarsi di un punto contro il Parma, se la classifica glielo permetterà, lo faranno. Poi alcune evidentemente no, ad esempio il Benevento, così la prima che mi viene in mente, non credo che possa accontentarsi di un pareggio. Vito dice: dai che ci attendono i valichi duri, ci vogliono i garun, diceva Binda, eh sì, cioè le gambe, ci vogliono i galloni robusti e il resto, forza magico Parma. Questo è Vito, che ringrazio sempre per le metafore ciclistiche che apprezzo particolarmente. Oggi è la giornata in cui sulla Gazzetta dello Sport è stata pubblicata una lunga intervista a Kyle Kraus. Ha parlato di tanti argomenti, di fatto ha rinnovato la fiducia a Fabio Pecchia anche per l'anno prossimo. Certo, il contratto del tecnico era, insomma, andava oltre questo primo anno di rapporto, ma nel calcio di oggi sappiamo, soprattutto per quanto riguarda gli allenatori, che poi i contratti valgono un po' quel che valgono. Fatto sta che comunque Kraus ha ufficializzato, di fatto messo nero su bianco, la fiducia a Pecchia anche per la prossima stagione. Comunque vada, l'epilogo di questo campionato, nessuno aveva parlato di un avvicendamento, quindi non è che sia una grande sorpresa, è una conferma. Se vi ricordate l'anno scorso di questi tempi, ma già da un pezzo facevamo il toto allenatore e poi insomma dalla società avevano alzato un muro, però era piuttosto chiaro che Iachini non sarebbe stato confermato, come invece quest'anno era piuttosto chiaro anche prima di questa intervista che invece sarebbe stato confermato Fabio Pecchia. Ma Kraus ha parlato anche di diversi altri argomenti, allora ci riepiloga un po' questa intervista il servizio di Alberto Rugolotto che vi facciamo ascoltare.
Fabio Pecchia sarà l'allenatore del Parma la prossima stagione anche in Serie B. Inedita come tempi e modalità, ma decisa e netta, la conferma dell'attuale allenatore per il futuro arriva direttamente dal presidente Kyle Kraus attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport. Il patron crociato torna a parlare in un'intervista a cura di Andrea Schianchi e lo fa prima di tutto per confermare il tecnico di Formia. Ha abbracciato una filosofia e la sta costruendo giorno dopo giorno. Un allenatore non può essere giudicato solo sulla promozione in Serie A. Imprimatur che arriva alla vigilia delle ultime 5 partite della stagione regolare e con lo scontro diretto col Cagliari all'orizzonte. La storia deve essere ancora scritta, dice Kraus, sarei soddisfatto solo col primo posto, ora attendiamo queste gare, rimarca il presidente che ai tifosi dice rifarei ogni scelta e accetto ogni critica, l'importante è che il loro sostegno non manchi mai. I miei modelli sono l'Ajax per i giovani, Liverpool per l'uso dei dati e il Barcellona per l'aspetto commerciale, aggiunge poi l'imprenditore americano che sui giovani ribadisce come non conti la nazionalità ma il talento. E poi i commenti sulle infrastrutture per il futuro, applaude l'amministrazione di Collecchio per la visione globale sul centro sportivo, sul quale annuncia ulteriori novità, mentre sul nuovo Tardini precisa sono contento che il Comune abbia deciso di valorizzare lo stadio nel luogo in cui è nato e cresciuto, continueremo a dialogare con la città. Intanto la squadra prosegue il lavoro proprio a Collecchio, Osorio è in dubbio per un risentimento muscolare, sulla via del recupero invece Benedijak.
Palla in tribuna.
Rieccoci in diretta. Allora do subito il benvenuto al nostro primo ospite con cui commenteremo anche questa intervista di Kyle Kraus, che è il giornalista Marco Bernardini, Gazzetta di Parma. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto, a tutti i radioascoltatori di Palla in tribuna.
Allora, non so se hai letto tutta l'intervista a Kraus, l'ho letta, insomma, risposte anche molto diplomatiche, un po' nel suo stile, ecco, però qualche spunto l'ha dato, insomma, tanto ha confermato così una certa soddisfazione, mi viene quasi più da dire felicità per il procedere comunque del discorso legato allo stadio, e poi ha fatto questa conferma di cui quasi non ce n'era bisogno onestamente di Pecchia, ha confermato anche le sue intenzioni a lungo termine per il Parma parlando di Collecchio. Ma dimmi Marco, che impressione ti ha fatto leggere questa intervista?
Un'intervista alla Kyle Kraus, quelle che siamo abituati a leggere, in realtà non ne ha poi fatte tante in questi quasi 3 anni di presidenza, mi è sembrato però chiaramente che emergesse dalle sue parole l'entusiasmo, l'orgoglio di essere presidente del Parma, poi scendendo più nello specifico sicuramente risposte positive, perlomeno insomma work in progress come si direbbe in merito al progetto Stato Tardini, e una certa soddisfazione, quella direi assolutamente non nascosta, sulla apertura, sulla visione globale come ha definita del sindaco di Collecchio Maristella Galli, insomma c'è stata soddisfazione quindi anche per il discorso relativo appunto agli uffici direzionali ex Parma che diventeranno un fulcro poi del nuovo centro sportivo calcio. E sul merito, sul discorso sportivo si è in realtà sbilanciato poco Alberto, bisogna essere onesti, risposte un pochino vaghe, però c'è stata anche l'indicazione che credo non avesse neanche bisogno di conferme del fatto che Pecchia anche il prossimo anno, indipendentemente dal risultato finale di questa stagione, siederà sulla panchina ducale.
Marco, intanto si avvicina il campo, non ci sarà ferma. Ieri non si è allenato, potrebbe anche recuperare, non mi sembra un infortunio particolarmente serio, un affaticamento al polpaccio, se non sbaglio, bisognerà valutare. Nel caso non dovesse farcela, chi vedi favorito per giocare in difesa?
Ma penso che in questo momento sia un ballottaggio tra ovviamente tra Balog e Circati, probabilmente darei un'altra occasione a Circati eventualmente, detto che adesso Eliasco Baut sembra davvero essersi ripreso alla grandissima in mano le redini della difesa, tra l'altro cambiando anche il sistema di gioco, perché ricordiamo che lo scorso anno il Parma spesso giocato a 3, lui faceva il braccetto di sinistra, quest'anno a 4, cambiano magari certi automatismi, però mi aspetto che sicuramente possa giocare Circati. L'unico dubbio legato proprio al fatto che ieri non si sia proprio allenato Osorio, quindi credo che non verranno in ogni caso corsi rischi, visto che è vero che la partita col Cagliari è importante, ma poi ce ne sono altre quattro e speriamo anche gli eventuali playoff, quindi penso che il Parma saprà valutare e muoversi con cautela in un reparto difensivo che era abbondante fino a gennaio, poi tra la partenza di Romagnoli e l'infortunio grave di Valenti e adesso questo problema di Osorio non ha più tantissime alternative al centro.
Allora, messaggio di Alessandro al 333-920-0170. Mi sembra un messaggio un po' così disincantato e anche un filo pessimista. Lo leggo. Alla luce delle nuove di Kraus di oggi sembra proprio che dovremmo appassionarci più a vicende immobiliari che ad altro. Meno male che tra le classiche giro e tour esiste anche altro. Poi inizia anche anche la Diamond League. E poi dice il Diamond League che è atletica, è molto bella. La cosa più eccitante sarà l'acquisto di giovani a 1 milione e la loro rivendita a 2. Bisogna dire, Marco, allora Kraus ha parlato anche dei tifosi, ha detto i tifosi hanno tutto il diritto di criticare quando le cose non vanno bene, non voglio neanche essere particolarmente osannato nel caso le cose vadano invece bene. Sì, un po' tiepidino chiaramente l'ambiente con Kraus, che però dice una cosa interessante in questa, tra le righe di questa intervista, cioè dice, adesso stavo cercando di trovare il passaggio preciso ma poi lo ritroverò per non andare a memoria, ma ci vado, dice, cioè sembra capire l'importanza del risultato in Italia, che questo insomma fa anche modificare un po' i giudizi sui progetti, o modifica più che i giudizi, modifica i progetti stessi. Ma insomma, credo che il fatto che lui ne abbia preso consapevolezza sia già importante.
Sì, sia importante. C'è anche un passaggio in cui parla del modello, facendo riferimento anche ad Ajax e Liverpool. Cioè, penso che per lui l'importanza del progetto sia proprio legato al modello giovani che vuole perseguire. Quindi, sicuramente lui è venuto in Italia con una filosofia dal punto di vista diciamo sportivo o tecnico. È chiaro che questi 3 anni hanno portato sostanzialmente poco o nulla sul campo e credo che Kraus sia ora il primo a rendersi conto che se l'ambizione è quella di salire in Serie A serve inevitabilmente un cambio di passo, di marcia rispetto a quanto è stato fatto, perché dando per assodato che lo scorso anno il Parma ha chiuso al 12° posto, anche quest'anno si entra comunque eventualmente ai playoff, non diciamo da una posizione, passami il termine, privilegiata, ecco, quindi credo che Kraus abbia capito l'importanza del risultato. È interessante quel passaggio anche sui tifosi del Parma, perché insomma si diceva magari di un Kraus che vivesse in un mondo un pochino a parte, che non fosse a contatto con la realtà di Parma. La sensazione in queste interviste comunque Kraus si renda conto di essere il primo a essere soggetto ovviamente a critiche e giudizi, e c'è stata anche un paio di contestazioni, sempre nel rispetto alla massima civiltà, che insomma hanno un pochino fatto capire che a Parma la pazienza sta un pochino finendo.
Allora, messaggio di Rino. Rino, onestamente non ti so rispondere a questa cosa, ci siamo capiti io e Rino. Ampo 60 invece dice: speriamo che sia piuttosto chiaro alla società cosa manca e cosa fare per l'anno prossimo, a prescindere dall'epilogo di questa stagione. È questa la chiave di volta per il futuro sportivo del Parma Calcio. E poi...
Sì, guarda, se posso aggiungere una cosa, anche leggendo le risposte di Kraus, la sensazione è che dal punto di vista imprenditoriale Kraus abbia le idee chiare, possa essere davvero la persona giusta al posto giusto anche per una città come Parma. Sul piano sportivo ha dato risposte molto evasive, quasi di facciata, diplomatiche, e allora lì si entra nell'annosa questione che ormai ci poniamo da tempo sul fatto che non sia il caso di affidare completamente la parte sportiva a un manager di comprovata esperienza, ecco, perché proprio la sensazione delle risposte di Kraus, anche quando dice abbiamo la qualità e dobbiamo dimostrarla sul campo, è una risposta molto molto generica che poi cozza con quanto si è visto in questi anni sul campo, detto che comunque il Parma qualche giovane interessante sicuramente ce l'ha. Però mentre sull'aspetto imprenditoriale, anche su Collecchio e sul Tardini, mi è sembrato un pochino più pragmatico, concreto, sulla parte sportiva ha detto parole che tra virgolette si porta poi via al vento, ecco, in senso buono.
Sì, è vero.
Magari in quei passaggi lì si intuisce la necessità per il Parma di affidarsi magari a un manager, ma non è un problema che scopriamo certo oggi.
Domanda per Bernardini da parte di Lorenzo. Dice: un po' di tempo fa si parlava di un interessamento del Parma su Moruzzano, un centrocampista rumeno del Galatasaray quest'anno in prestito al Pisa. C'è qualcosa di vero? Nel caso, dove potrebbe giocare?
Guarda, credo che su questa cosa, questa voce sia uscita anche quando poi Morzan è andato in nazionale e ha fornito poi l'assist a Mann nelle recenti partite di qualificazione. E credo che Parma sicuramente abbia un canale presenza alle Cola Romania, viste però le prestazioni di Morzan, io penso e credo che questo sia un ragazzo destinato già a fine stagione a grandi palcoscenici, quindi credo proprio che sia pronto per spiccare il volo, non so se in Serie A italiana o eventualmente anche in altri campionati europei, però per quanto sta facendo vedere quest'anno, credo che c'è un discorso di prezzo e per un discorso di ambizione del ragazzo, Morzan sia fuori dai parametri di questo Parma che cerca magari giovani, diciamo, ancora acerbi, ecco, non così conosciuti.
E poi sempre Lorenzo scrive nello stesso messaggio: ieri ho visto le partite di Champions, che bello quando le giocava anche il Parma. Sì, che belle la Champions, quell'esperienza del 97-98, sì. E poi ovviamente anche l'epopea delle coppe europee, non strettamente la Champions. Con la Champions, tutto sommato, un rapporto un po' così per il Parma. Va detto che negli anni migliori del Parma non si qualificavano le prime quattro, altrimenti le partecipazioni sarebbero state sicuramente più di una.
Alberto, sarei stato curioso di vedere questo Parma in Champions nella famosa stagione 98-99. Il Parma ha dovuto, tra virgolette, quasi sacrificare il campionato, arrivando poi in fondo e trionfando in Coppa Italia e Coppa Europa. Lì sì, si qualificò la Champions, però siamo onesti, già dall'anno successivo, con le cessioni di Verona e Chiesa, la squadra aveva perso qualcosina.
Sì, infatti alla fine poi non ci qualificammo neanche, non passammo neanche il preliminare. Champions del 99, tra l'altro vinta dal Manchester United in quella famosa finale al Camp Nou.
E quest'anno non ci sarà il Parma, ci teniamo stretti comunque due tecnici che con Parma hanno un legame molto forte,
giusto.
Che sono Carlo Ancelotti e Stefano Pioli, che hanno raggiunto le semifinali. Se per Ancelotti non è poi una novità, bisogna però fare complimenti a Stefano Pioli, che ha battuto contro pronostico il Napoli e credo sia ben avviato a giocarsi una semifinale, se un altro abbastanza equilibrata, chissà, stasera vedremo se sarà un nuovo derby di Milano a 20 anni di distanza dall'ultimo della 2002-2003.
Vabbè, se fosse così, tra l'altro tre tecnici in semifinale sarebbero tutti a cavallo della Via Emilia, tutti emiliani.
Assolutamente, perché Piacenza, Parma, Reggiolo, se vogliamo dire il luogo di nascita.
Sì,
di
però, sì, sì, che poi dopo sentiamo, però, lo sentiamo.
D'adozione,
bravo,
quindi,
esatto. Siamo bravi a impossessarci di queste cose quando serve, ma un po' in tutte le province funziona così, attenzione, non siamo mica gli unici, se guardate i giornali delle altre province, io gli do un'occhiata, è così, vale un po' per tutti, dai. Marco, vedremo stasera se l'Inter ce la farà. Comunque Gabriele ci dice: con gli attaccanti del Cagliari ci sarà da ridere, non ci potremo permettere nessuna distrazione o amnesie come al solito. Per quanto riguarda Kraus, sembra che non abbia capito le reali motivazioni di queste stagioni deludenti, e conclude con un ma, Gabriele.
Molto generico, ricordo anche un'altra conferenza di Kraus in cui gli venne chiesto un po' quello che non era andato, a parte oggi ricorda sulla Gazzetta dello Sport che lui rifarebbe di tutto, quindi non rimpiange nessuna scelta passata, ma anche spesso è stata fatta questa domanda e lui giustificò i fallimenti legato al fatto che non avesse scelto le persone giuste in quel determinato momento. Risposta un po' troppo semplicistica, nel senso che credo che poi il Parma abbia reiterato diversi errori e quindi forse sarebbe necessaria un'analisi più approfondita per evitare poi di ripeterli in futuro.
Rino dice: Bernardini, hai ragione, Kraus capirà tanto di finanza ma di calcio, ma... E poi altro messaggio, Daniele da Medesano dice: mi fa piacere che Benedicac sia in miglioramento, per quanto riguarda Osorio non mi fascio la testa se non dovesse esserci contro il Cagliari, Cercati può essere un degno sostituto. Sì, non ci fasciamo la testa, per carità, sull'eventuale assenza di Osorio, che effettivamente è un difensore che qualche amnesia purtroppo la mostra sempre. Cercati, buon prospetto, anche lui qualche errorino lo fa, però molti anni in meno di Osorio, quindi lo perdoniamo.
Ancora negli occhi l'anno scorso quando subentrò al posto di Danilo e annullò Coda in un Parma-Lecce, insomma Coda che non ha bisogno di presentazioni. Cercati un giocatore che a dispetto a giovane età ha già dimostrato di avere delle ottime potenzialità, buon senso dell'anticipo, della posizione, credo possa non farlo rimpiangere di fronte, come ha sottolineato giustamente il radioascoltatore di prima, un ottimo attacco come quello del Cagliari che ricordo ha raccolto 10 risultati utili consecutivi, vero tanti pareggi, ma quando si parla di continuità probabilmente il Cagliari, pur a piccoli passi, è riuscito a ritrovare la retta via dopo un inizio di stagione disastroso.
Tra l'altro, a proposito di attaccanti del Cagliari di Lapadula, sono passati da Parma tutti praticamente i migliori attaccanti al momento della Serie B: La Padula, Brunori e Coda. Passati senza quasi che ce ne siamo accorti, in realtà.
Che dire, non l'hai nominato.
Scusa, che dire, ecco, no, scusa, che dire, esatto. Quattro
dei primi cinque, sì. Sei della classifica.
Sì, volevo dire che dire, scusa, riguardo di classifica più che coda, ho avuto un attimo uno sbaglio.
Sì. Anche insomma, onestamente, la Padula giocò poi nella primavera del Parma, quella primavera dove c'era anche De Frey, quindi se pensiamo solo all'epoca di attacco potenziale che aveva la prima Parma, poi iniziò a girare anche la Padula, giustificando le tante squadre che ha passato in carriera, la responsabilità a quel Parma che tutti gli anni lo dava in prestito, ha detto al Nova Gorica ai tempi poi di Gigi Apolloni, fece tantissime esperienze e poi esplose con la maglia del Pescara. Giocatore sicuramente di categoria da tenere d'occhio, inseguito tante volte in passato dal Parma. Speriamo ovviamente che domenica il Tardini possa avere le polveri bagnate.
Allora, intanto abbiamo la designazione che l'arbitro per sabato sarà Gariglio di Pinerolo. Non mi ricordo particolari precedenti per il Parma, adesso poi dopo ci guardiamo. Assistenti Peretti e Lombardi, quarto uomo Di Marco di Ciampino. Al VAR sono Marini di Roma e Miele di Nola. Questi sono quindi questa è la squadra arbitrale per sabato. Marco, ti chiedo, sulla Gazzetta dello Sport continuano a proporre la tabella del cammino playoff per le squadre che se la stanno di fatto giocando. Adesso poi la penalità della Regina ha dato ulteriori speranze a quelle tre squadre a 43. Il Parma, lo dicevamo, l'ho scritto anche oggi Carlo Brignoli sulla Gazzetta di Parma, è quello che sulla carta dopo Cagliari ha il calendario più facile, ma sappiamo che può essere un falso amico questo calendario.
Sì, anzi, il Parma spesso e volentieri purtroppo in passato è caduto di fronte alle piccole, cosiddette piccole, quindi bisognerà assolutamente stare attenti. Forse ad oggi l'unica gara alla portata dove mi sento di dire che l'avversario possono avere più stimoli è proprio l'ultima con il Venezia, il Tardini, insomma, se dovessero davvero lì servire i tre punti, credo che sicuramente il Venezia, ai tempi dovrebbe essere già tranquillamente salvo, non venga qua a fare la guerra, ecco, però sicuramente partite delicate, anche andare a Benevento, c'è un contesto ambientale molto particolare, quindi una partita dove può succedere tutto, Spal, Brescia, che in realtà sembrano abbastanza, insomma, anche loro in grossa difficoltà, quindi sappiamo che le squadre che giocano per salvarsi in ultime giornate trovano delle risorse nascoste, il Parma dovrà essere bravo a confermare i progressi delle ultime uscite, a giocare con l'atteggiamento giusto a Serie B, ma sicuramente se si parla in termini di scontri diretti o di sfide d'alta classifica, il Parma dopo Cagliari in teoria ha un calendario sicuramente più abbordabile.
Marco Bernardini, prima di salutarti, parentesi finale sulla Wimor Volley: tu stasera sarai al Palaraschi, uno dei tanti parmigiani al Palaraschi, quarti di finale di andata di serie dei playoff di Serie A3 contro i pugliesi del Casarano. Beh, è una Wimor che continua a stupire e continua a sognare.
Sì, assolutamente, neanche il tempo di godersi il successo di Macerata di domenica, stasera si torna in campo, gara 1, quarti di finale per la promozione del Serie A3, Wimor Parma che riceve le Oshus del Casarano, entrambe squadre sesta classificate, la Wimor nel girone bianco, Casarano nel girone blu, e tutte e due hanno vinto contro pronostico agli ottavi rispettivamente su Macerata e Palmi. Casarano squadra giovane, molto molto talentuosa, dal grande potenziale. Parma avrà la possibilità di giocare gara 1 e l'eventuale bella tra le mura amiche in virtù del maggior numero di successi raccolti in campionato. Insomma, sognare non costa nulla, sicuramente dopo Macerata un avversario coriaceo e scomodo, ma diciamolo sottovoce alla portata, nel senso che anche Casarano come Parma è una rivelazione, penso che anche per loro l'obiettivo stagionale massimo fosse raggiungere i playoff, quindi chi andrà avanti tra le due si candida automaticamente a diventare la sorpresa del campionato di Serie A3. Poi chiaramente eventualmente in semifinale gli incroci diventerebbero decisamente più complicati e tosti, però finché in ballo è giusto continuare a sognare.
Assolutamente, stasera alle ore, lo ricordiamo ancora, alle 20:30 al Palaraschi. Grazie Marco Bernardini, a presto.
Grazie a te, buon lavoro.
Prima di andare in pubblicità, un messaggio di Rino parafrasando, insomma, non si strappa i capelli per l'infortunio di Osorio. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui con altri ospiti e tanti altri argomenti. A fra poco.
Palla in tribuna. Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora vi ricordo subito il numero per scriverci via WhatsApp è il 333-9200-170. Francesco, messaggio di Francesco che dice: le partite con le pericolanti saranno durissime, se non altro dovranno giocare anche loro per vincere e questo forse potrebbe in parte agevolarci. Luca ci manda la designazione dell'arbitrale, abbiamo già letta prima, l'arbitro sarà Gariglio di Pinerolo, poi mi fa notare che al Tour of the Alps ha vinto Lennard Kemna e qui siamo sempre nel ciclismo. Torniamo invece a dare uno sguardo a quello che è successo, che succede di là da Lenza. Ieri lo abbiamo fatto con Marco Balestrazzi che ha ospitato Franco Tosi, oggi un altro Tosi che non è parente, tra l'altro è Marcello Tosi che è il responsabile comunicazione della Reggiana, nostro collega e grande amico. Ciao Marcello, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio TV Parma.
Intanto complimenti perché quasi due anni che anche su queste frequenze a cadenza abbastanza regolare ti ospitiamo e parliamo della possibile promozione della Reggiana che alla fine è arrivata. Quanto ve l'aspettavate però che arrivasse a Olbia nello scorso weekend?
Ma da un punto di vista razionale non tantissimo, perché ovviamente noi ci siamo, insomma, dopo il momento con l'area canatese in cui siamo stati a pari, no? Con l'Entella, sì, in svantaggio negli scontri diretti, quindi sostanzialmente secondi, è un momento molto difficile per la piazza, al punto che insomma i tifosi hanno voluto dimostrare alla squadra il loro disappunto in modo pur civile e comunque insomma facendo capire quanto è importante e fondamentale questa vittoria per la società. Subito quattro giorni dopo, prima di Pasqua, è successo che l'Entella, pareggiando a Lucca, insomma ci ha dato la possibilità di tornare al primo in classifica, mentre noi abbiamo vinto contro la Fermana. È chiaro che poi lo scenario più probabile era quello di dover decidere tutto all'ultima giornata e quindi domenica prossima, quando noi avremmo affronteremo Limolese. Se dal punto di vista razionale l'idea che l'Entella potesse non vincere in casa contro la Recanatese era abbastanza remota, bisogna dire che a Reggio tante persone insomma avevano un po' una sensazione, un qualcosa, diciamo, vuoi vedere che questa volta magari può capitarci qualcosa di positivo a noi. E alla fine così è stato, perché bisogna dire che la partita di Chiavari è stata sicuramente caratterizzata da molti episodi negativi per Lentella, mentre noi abbiamo fatto la partita, insomma, che dovevamo. L'Olbia è una squadra a cui mancava un solo punto per salvarsi, ce l'ha messa tutta, ma abbiamo avuto quella determinazione che le squadre in procinto di arrivare devono avere. Poi alla fine è arrivata questa notizia, insomma, quindi abbiamo fatto una grande festa, è una soddisfazione veramente molto grande.
E adesso immagino che i tifosi della Reggiana stiano, ovviamente, com'è normale che sia, insomma, gufando affinché il Parma resti in B per vedere il derby l'anno prossimo. Questo è pacifico, insomma, e lo accettiamo, ci mancherebbe. Tu, da addetto ai lavori, ti aspetti di vedere ancora il Parma in Serie B l'anno prossimo? Cioè, come vedi la squadra di Pecchia in vista del finale di stagione?
Ma io credo che la B sia, come nessun anno, ancora di più quest'anno, un campionato veramente imprevedibile. All'interno di questa imprevedibilità si sono confermate, come sempre, alcune regole. Una di queste prevede che con diciamo, il progredire delle giornate, l'arrivare soprattutto alla giornata di ritorno, la qualità tende un pochino ad emergere. Quindi non è un caso che anche una squadra come il Parma, una volta trovate magari con fatica e con tanti passi indietro, dopo alcuni passi avanti, alcuni equilibri, soprattutto secondo me tattici, orientati ad avere una maggiore solidità, poi riesca, sia riuscito pian piano a far emergere un pochino, magari non sempre, però la propria qualità, che non è sicuramente poca cosa per questa categoria. Quindi penso che se il Parma riesce a mantenersi in questa condizione di classifica, e sono d'accordo con quanto detto prima, cioè che affrontare le squadre di bassa classifica in questo momento forse è peggio per il Parma che non avere avversari di qualità maggiore, però insomma, se riesce a mantenere questa classifica, arrivare ai play-off, seppur, come dicevi tu, non in una posizione privilegiata, però poi ai play-off, sulla partita secca, i colpi e le cose decisive tendono ad emergere. È anche vero che ci sono due, almeno ci saranno almeno due grandissime piazze, che sono Cagliari e Bari, che statisticamente sappiamo in Serie B nei play-off tendono ad avere, almeno ripeto, a livello puramente statistico, qualche vantaggio in più. Detto questo, io credo che, insomma, visto dal punto di vista del Parma, non bisogna sicuramente rinunciare a priori all'idea di poter salire tramite i play-off. Poi è chiaro che comunque ci si porta dietro un girone d'andata non sicuramente soddisfacente e che lascia un rammarico, ma io credo che il rammarico vero sia più un altro, cioè che quest'anno vincerà una squadra che è costata veramente poco.
Sì, e che nessuno si filava a inizio stagione, dai.
Perché? Perché ha rispettato proprio alla perfezione, e non, ovviamente le ciambelle non sempre vengono col buco, nel calcio a volte invece vengono perfette senza fare apposta, ha perfettamente le caratteristiche che servono in questa categoria, e per questo sta facendo veramente benissimo, ecco.
Eh sì, il Frosinone, ovviamente. Marcello, allora, noi qui a Parma ovviamente speriamo tutti che vada a finire con un epilogo, cioè della serie. Non succede, ma se succede, benissimo. Ma se non succede, noi guardiamo già al... Scusate, la licenza poetica è ovvia, la poetica tra virgolette. Noi guardiamo già al prossimo campionato di Serie B. E allora, ci sono già tre promosse dalla C, Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro. Favorita secondo te invece per quella lunghissima lotteria, o comunque lunghissimo torneo che sono i play-off di Serie C, quali squadre potrebbero essere?
Non lo so, ovviamente ci siamo anche chiesti questo, perché fino a 10 giorni fa avevamo non poche possibilità di farmi i play-off. I play-off sono sempre una lotteria e veramente imprevedibile. Anche per chi, come nel nostro caso, è riuscito a vincerli un anno, si ha sempre la sensazione che sia molto più, come dire, la casualità che ha girato dalla parte giusta, sulla quale poi il merito è riuscito magari a fare la differenza. Quest'anno secondo me saranno particolarmente incerti, perché non c'è il Palermo dell'anno scorso, cioè quella situazione che per caratteristiche ambientali poi si sa che nelle partite decisive riesce a prevalere, soprattutto quelle in casa, e a fare la differenza. Quest'anno c'è il girone A, dove sostanzialmente ha vinto la Feralpi, che è una società straordinaria, perfetta, se lo merita se lo merita pienamente, però ha vinto a 68 punti, noi l'anno scorso non siamo saliti con 86, ha vinto a 68 punti con due giornate d'anticipo, sostanzialmente perché con una squadra forte, certo, però sostanzialmente perché le grandi favorite, che erano Pordenone e Vicenza soprattutto, mettiamoci magari anche il Padova che ha fatto particolarmente male, però insomma hanno fatto campionati che hanno fatto notizie in negativo. Ecco, sì. Però anche fra queste Vicenza adesso ha vinto la Coppa, è una squadra che sicuramente sta bene, tornerà molto competitiva, solo per stare al girone A. Comunque Renate, Prosesto e anche Lecco, che ha un allenatore reggiano che viene spesso su TV Parma, Foschi, a fare il commentatore, sì. Hanno creato diciamo compagini di categoria con grandi qualità di capacità di interpretare la singola partita, che sicuramente da affrontare nei playoff diventano uno scoglio duro. Nel nostro girone ci sono due squadre comunque fortissime, che sono Cesena e Lentella, perché sono veramente due, a parte che sono costate più di noi, lo dico così anche con un briciolo d'orgoglio. Però sono avversari, noi abbiamo perso con l'Entella 15 giorni fa, ok, per un episodio sfortunato, però insomma sono squadre che ci hanno dato molto filo da torcere. Il Cesena ha battuto l'Entella in casa 4-0, noi abbiamo battuto il Cesena, cioè è stato veramente, a differenza dell'anno scorso, molto faticosa la lotta in testa quest'anno nel girone B, senza contare che ci sono altre formazioni sotto, magari un pochino in calo negli ultimi tempi, però soprattutto secondo me l'Ancona e la Carrarese che possono avere la qualità per dare filo da torcere a qualunque avversario nei playoff. Infine nel girone C ci sono, oltre al Crotone e al Pescara, che hanno ottimi organici con giocatori di categoria superiore, però non hanno avuto nessuno spazio in campionato da parte di un Catanzaro che era ingiocabile, già si sapeva all'inizio, probabilmente lo era anche l'anno scorso nel girone di ritorno, insomma non è riuscito a acchiappare il Bari, ma era già una squadra l'anno scorso fortissima e ha proseguito praticamente con gli stessi giocatori, tranne uno o due, il percorso iniziato un anno fa, mentre diciamo che in questo momento anche altre piazze del sud che sono magari caratterizzate da una grande cornice di pubblico, poi nei playoff riescono a creare le condizioni per fare bene nella singola partita, penso soprattutto a Foggia e a altre che ci sono, che sono sempre avversari difficili e ostici.
Marcello Tosi, tu che appunto conosci bene la Serie C, nel vostro girone, adesso non ti chiedo di allargarti agli altri perché poi l'orizzonte diventa sterminato, c'è qualche magari giovane o comunque giocatore del quale secondo te sentiremo parlare in futuro anche in categorie superiori?
Ma sì, anzi la C si mantiene pur con delle difficoltà, un campionato abbastanza ideale per la crescita dei giovani. Il primo nome che mi sento di fare è un giocatore della Reggiana, cioè Jacopo Pellegrini.
Ah, sì. Reggiano, giusto?
Reggiano, di proprietà del Sassuolo, è uno di quei ragazzi che dopo il fallimento del 2018, ovviamente avendo un profilo alto, sono andati tutti o al Sassuolo o al Parma, lui è andato al Sassuolo, poi quest'anno è venuto qui, è riuscito a fare 10 gol al primo anno diciamo da titolare, anche se ne aveva già fatti 8 due anni fa il Gubbio, sì. È un prospetto come si dice sicuro, no? Poi l'anno scorso ha fatto la via Pordenone in una situazione particolare, noi stiamo lavorando, il direttore sportivo Goretti sta lavorando da tempo al tentativo di rinnovo del prestito sostanzialmente, cioè di averlo con noi anche l'anno prossimo. È uno di quei giocatori sui quali c'è molta curiosità di vederlo in una categoria superiore, soprattutto ha interpretato alla grande la sua voglia di portare la reggianità in campo. Però ne cito anche altri che conosco da queste parti, ad esempio quest'anno ha avuto qualche problema fisico, ma c'è un giocatore che si chiama Mercati, che ha giocato da Carrarese l'anno scorso al Montevarchi, anche questo del Sassuolo, che è un prospetto molto importante. Quest'anno non ha fatto molto bene per motivi fisici, però insomma sono giocatori che hanno sicuramente addosso gli occhi degli addetti ai lavori per quanto riguarda i giovani. Poi ce ne sono tanti altri, se cominciamo questo discorso è molto ampio, perché ovviamente ci sono sempre di più in C delle squadre che devono fare con pochi soldi e in alcuni casi anche sono molto bravi a mettere nelle condizioni di fare bene dei ragazzi alla prima o al massimo alla seconda esperienza dopo settori giovanili importanti. Un nome che mi sento di fare, perché questo probabilmente è il prospetto che più ha brillato in tutto il girone, è uno dei due gemelli di origine albanese, Spendi, del Cesena, in particolare Steven, è un che ha giocato titolare, ha fatto vari gol, non vorrei sbagliare, ma credo sia arrivato in doppia cifra. È un giocatore che francamente credo sia un 2003, se non sbaglio, 2003-2004. Insomma, giocandoci contro si fa fatica a pensare che questo ragazzo, che è già così bravo, da così giovane, non arrivi presto in massima serie.
Sì, l'ho visto proprio giocare contro di voi in quella partita che tra l'altro avevate, non dico dominato o no, però avevate vinto con autorità proprio anche per le difficoltà, e tra l'altro sembrava tutto in discesa dopo quella partita.
Guarda Alberto, io penso che la partita che ha fatto il Cesena pochi giorni dopo contro l'Entella, dove ha vinto 4-0 andando in vantaggio all'inizio, poteva essere la prova di cosa succedeva se nella partita che noi abbiamo giocato a Cesena fosse entrato dopo pochi minuti, la conclusione salvata da Fausto Rossi sulla riga. Poi noi siamo riusciti a prendere in mano la gara, siamo andati in vantaggio e nel secondo tempo abbiamo tenuto in mano bene la partita e fatto anche il secondo gol. E in effetti in quel momento credo che abbiamo conquistato una buona parte di questo campionato. Poi magari lo abbiamo un po' messo in discussione con qualche passo falso successivo, più che altro non l'abbiamo chiuso subito, perché abbiamo avuto delle occasioni, sbagliato dei rigori, fatto qualche piccolo passo falso, anche se poi alla fine la partita con l'Entella è stata decisa da una deviazione fortuita, quindi noi insomma la nostra prestazione tutto sommato l'abbiamo fatta. D'altra parte questa è la caratteristica della C, ripeto, noi pensiamo di meritare, soprattutto per quanto fatto nei due anni, cioè più di 160 punti realizzati, questa promozione, però sappiamo bene, dobbiamo essere onesti a dire che quest'anno l'anno scorso abbiamo avuto un avversario, insomma, che si sapeva, era stato creato per un po' ammazzare il campionato, cioè il Modena. Quest'anno abbiamo avuto due squadre contro Cesena e Entella veramente molto forti.
Eh sì, assolutamente così. Marcello Tosi, responsabile di comunicazione della Reggiana, ancora complimenti. Insomma, se sarà derby l'anno prossimo, noi oggi è il 19 di aprile, manca ancora un mese alla fine del campionato, poi ci saranno i playoff. Bisognerà attendere ancora, dai, per saperlo. Vedremo. A Parma sperano di no, a Reggio sperano di sì, naturalmente, ma questo è anche il bello del calcio, e se sarà derby lo affronteremo e sarà comunque una pagina assolutamente interessante. Grazie Marcello e buon lavoro.
Grazie a te Alberto, buon campionato, buon finale campionato a tutti i radioascoltatori e i tifosi del Parma.
Grazie, ciao Marcello Tosi. Allora, qualche messaggio per andare in pubblicità. Roberto, prima ricordo il numero perché magari qualcuno non ce l'ha segnato, qualcuno ci ascolta per la prima volta, sempre utile ribadirlo, è il 333-92-00170 per i messaggi via WhatsApp. Roberto dice: buone le parole del nostro presidente, ma oltre le parole ci vogliono fatti, ciò che non è avvenuto negli ultimi anni, sono 3 anni che aspettiamo. Questo messaggio molto chiaro di Roberto. Lucio dice: il mio dubbio è l'allenatore, troppa differenza di rendimento da reparto a reparto e poca coesione di squadra. Ma io non so, Lucio, ma troppa differenza di rendimento non saprei, nel senso che alla fine non trovo un reparto che ha fatto poi particolarmente meglio di un altro. Io francamente un reparto da dire sì, è stato perfetto e non abbiamo fatto bene per colpa degli altri due reparti, non lo so, non lo trovo io francamente. Ma Kraus perché non prende Tosi? Dice Rino. Tosi non credo Marcello, ma lui si riferisce a Doriano Tosi, direttore sportivo, tra l'altro ex della Reggiana, perché nell'ultimo anno, come abbiamo sentito da Marcello Tosi, che è il figlio di Doriano Tosi peraltro, è stato Goretti il DS della Reggiana. Insomma, Doriano Tosi, che già è stato a Parma a inizi degli anni 2000, è uno di quei dirigenti navigati, e così insomma, al di là del nome, poi molti tifosi invocano da tempo un direttore sportivo. Alla fine poi gli si può dare qualsiasi titolo inglese che vogliamo, ma quello è il ruolo, direttore sportivo, quello che è un po' quello che nel calcio chiamano semplicemente il direttore, poi all'interno della squadra, come era Fagiano, ecco, uno che tira le fila soprattutto della prima squadra, del mercato, pianta i pugni sul tavolo quando serve. Sì, il Parma ha Pederzoli, per carità, ci mancherebbe, però così c'era una figura che era sopra di lui ed era Julien Fournier, e prima ancora a Via Ribalta sono venute a mancare da Parma per tutta una serie di motivi che adesso in questi minuti non stiamo a ribadire. Andiamo invece in pubblicità perché poi abbiamo da collegarci con un grande tifoso del Parma per tornare ad immergerci ancora solo ed esclusivamente nella realtà giallo-blu crociata. Fra poco.
Palla in tribuna.
Luca, mi dai una mano invece di perdere tempo a chattare?
Tesoro, un attimo e arrivo.
Guarda che se ti ripesco a chattare con la tua collega è meglio che prepari le valigie.
Ma quale collega? Sto prenotando l'appuntamento al CAF CISL per fare la dichiarazione.
Te la do io la dichiarazione. Dammi il telefono.
Non aspettare l'ultimo momento. Prenota il tuo appuntamento su www.cafcisl.it oppure chiama il numero verde 800 948 888 o rivolgiti alla sede CISL di Parma e provincia più vicina a te.
Alle Terme di Tabiano. Cure inalatorie per respirare bene e rinforzare le difese immunitarie. Oggi è più che mai importante prendersi cura della salute e da noi puoi farlo in piena sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Vieni alle Terme di Tabiano, le terme del respiro. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385. Info su www.termeditabiano.it.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, ben ritrovati. Allora, subito il benvenuto all'amministratore delegato di PPC Parma Partecipazioni Calcistiche che torna a trovarci sulle nostre frequenze, Paolo Benecchi. Ciao Paolo, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, un saluto a tutti. Ciao, buongiorno.
Paolo, fiducioso, da 1 a 10 fiducioso quanto per la partita contro il Cagliari?
8, sono fiducioso buono. 8 perché, no, buono perché con le squadre che sanno giocare, con le squadre di alta classifica abbiamo sempre fatto bene, quindi sono abbastanza fiducioso. Poi anche per il momento del Parma, perché sì, veniamo da 3 risultati utili consecutive. Vedo che in giro l'andazzo è un po' in calo, un po', diciamo, per quanto riguarda le altre squadre, quindi se mettiamo sulla bilancia tutte queste
sì,
cose,
vero,
facendo gli scongiuri, ovviamente.
Certo,
qua,
certo. Sì, sì, qua...
diciamo sono, esatto, sono abbastanza ottimista per questa partita. Sicuramente sarà una partita con bellissimo clima, perché ho visto che c'è la prevendita, sta andando molto bene, e con una squadra che sa giocare, quindi sarà una bella partita, ecco.
Sì, poi insomma il ritorno di Claudio Ranieri al Tardini non è la prima volta che torna. Bisogna dire che a distanza di tanti anni da quella sua esperienza breve ma intensa, la possiamo definire così, quella salvezza raggiunta nel 2007, ha lasciato davvero un grande ricordo a Parma.
Sì, moltissimo. Poi da allora secondo me l'immagine sua è aumentata ancora
molto, sì.
E quindi se prima era un allenatore con un certo tipo di considerazione, con gli anni dopo l'hanno consacrato, quindi lui adesso diciamo è uno dei top player, diciamo, di
delle
come
panchine,
carriera
sì,
dei mister italiani, ecco, quindi secondo me sarà accolto con un grande applauso, con un grande affetto sicuramente.
Sì, e poi speriamo che anche lui sbagli qualcosa, perché ci serve tutto in questo periodo. Vito scrive: un caro saluto all'amico Paolo Benecchi, persona veramente capace, speriamo anche brava nei pronostici. A Paolo, allora dimmi anche come vedi poi il proseguo del Parma oltre la partita di Cagliari, cioè contro le cosiddette piccole, e mi butto già ancora più in là, che squadra, se questa squadra è un gruppo, un collettivo adatto a un torneo particolare come quello dei playoff.
Secondo me credo che le squadre avversarie vorrebbero evitare tutto il Parma, secondo me, nei playoff, perché ci arriviamo al momento con tutti gli effettivi a disposizione, quindi come rosa sicuramente una rosa importante. Infatti io sto commentando i cambi che ha fatto Pecchia al secondo tempo col Modena. È entrato Mihaila, è entrato Bernabé, cioè sono entrati giocatori che insomma la qualità insomma non mancava, ecco. Quindi per tutte queste, diciamo, nella partita secca, credo che la qualità poi alla fine possa venire fuori, quindi se ci arriviamo, tra l'altro in una posizione anche di classifica un po' buona, che saremo non dico niente perché dopo
no,
però, non dico niente, però credo che sia un problema soprattutto per anche per le altre squadre. Poi, come diceva anche penso Tosi prima, abbiamo delle piazze come Cagliari e Bari, che storicamente anche loro hanno un certo tipo di impianto, un certo tipo, poi andando a giocare in questi stadi sicuramente sono stadi importanti con un sacco di spettatori, quindi con una carica in più per chi gioca in casa. Però,
ma a volte anche per chi gioca da ospite in quegli stadi lì, però a volte ci si esalta anche da avversario in quegli stadi.
Poi, quel giocatore che abbiamo noi, un po' di anche di insomma qualcuno di personalità che qualche partita l'ha giocata anche in stadi dove c'era molto più pressione, credo che insomma sono abbastanza, al momento oggi mi sento abbastanza ottimista, dai, speriamo che continui così anche sabato e che anche questo ottimismo aumenti.
Assolutamente sì. Paolo, un considerazione più di stampo tecnico. Allora, abbiamo parlato tanto durante questa stagione, tanto, quasi allo sfinimento anche qui, ma noi naturalmente analizziamo l'attualità, del problema degli attaccanti del Parma. Charpentier, inglese in particolare, sembrano mai spariti dai radar. Evidentemente insomma hanno dimostrato quest'anno di non essere due giocatori sui quali si può fare affidamento, almeno fin qui noi non ne parliamo più, questo penso sia abbastanza sintomatico. Ci siamo rassegnati ad accettare Vasquez falso 9, ma anche perché poi questo probabilmente consente anche una maggior convivenza di Vasquez all'interno della squadra, penso ad esempio ad un elemento come Bernabé, non so se sei d'accordo.
D'accordissimo. Poi ti dico, Pink ci ha abituato un po' a stupirci, quindi magari adesso viene rispolverato qualcuno di questi attaccanti, però credo che insomma la linea guida sia quella e quindi penso che vedremo ancora Vasquez finto 9. Credo che però una cosa che importante è il rientro di Mihaila, perché abbiamo visto gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora col Modena, insomma se sta bene e se ha quella voglia con cui è entrato in campo venerdì sera, credo insomma possa fare la differenza in questo finale di campionato, ecco.
Paolo, ti ringrazio. Paolo Benecchi, amministratore delegato di Parma Partecipazioni Calcistiche, incrociamo le dita, tocchiamo ferro, Paolo, e ci risentiamo su queste frequenze con te, sperando in bene.
Allora, se preso nel pronostico, ci sentiamo la settimana prossima.
Assolutamente, no, me lo segno.
Se no,
ti mettiamo in un angolino almeno per 10 giorni, e poi dopo ti richiamiamo dopo a cospargerti il capo di cenere. Grazie, Paolo. Ciao Paolo, grazie. Allora, proprio in questo momento, tra l'altro, è arrivata la nota del Parma sui biglietti. Parma Cagliari info biglietti. Allora la scorro velocemente. Circuito Ticket One fino alle 13 del giorno gara. Poi ovviamente alla biglietteria dello stadio si possono comprare fino all'inizio della partita. Stavo guardando il listino prezzi. Non credo ci siano, insomma, i prezzi sono sempre quelli. 15 euro le curve, 30 euro tribuna est, questo è il biglietto intero. Tribuna laterale petito 60 euro, tribuna laterale ovest 40 euro con tutte le riduzioni, donna over 65, under 24 e under 14 che pagano 5 euro in tutti i settori. Il tempo dovrebbe essere anche buono, quindi insomma ben venga assolutamente. Dunque, prima di chiudere, messaggio di Brando che mette le faccine che ridono e dice: non so se anche voi di Radio Parma state seguendo la bufala che gira sui social della Coppa UEFA vinta dal Parma utilizzata come porta ombrelli. Sì, guarda, io me ne sono accorto più che altro, più che dai social, per la ripresa proprio della Gazzetta di Parma. Questo messaggio per cui la Coppa UEFA vinta dal Parma nel 99, credo sia quella utilizzata adesso, no, nel 95, utilizzata come porta ombrelli in un ufficio a Firenze, ma per carità, è una coppia, ci mancherebbe. Tra l'altro bisognerebbe anche capire quali sono veramente gli originali, ma questo è un altro discorso. Ma girano un mucchio di copie che comunque hanno anche un valore dell'oggetto non da poco. Non le utilizzare come un porta ombrelli, ecco, anche una coppia della Coppa UEFA, tra l'altro talmente bella, al di là dei ricordi che ci evoca, chissà, magari è qualche fiorentino scaramantico perché stanno giocando la Conference e sperano di vincere. Non lo so, comunque non è sicuramente il trofeo vinto dal Parma nel 95, quello ufficialmente designato come la Coppa del 95, quella è nella bacheca del Parma Calcio ed è qui a Parma, assolutamente. Al netto, ripeto, poi del discorso originali, coppie, che è un po' più complicato. È tutto per questa puntata. Ah, Rino dice: mi aspetto 2-3 gol da Charpentier. Rino, con questo tuo pronostico, 2-3 gol, giustamente tu non dici quando e dentro quanto, non so se sabato o da qui a 10 anni nella sua carriera, comunque insomma diamogli un orizzonte lungo, così sicuramente li raggiunge. È tutto per questa puntata, Palla in Tribuna come sempre torna domani dopo il GR delle 14, grazie a Simonetta Collini regia e grazie a voi per averci seguito.